cosa c'è nell'uomo Conte che di notte, abbracciato da 10.000 persone, apre il finestrino, prende un megafono in mano, parla alla gente?
Ma guarda, intanto io penso che sia giusto sempre mettere i puntini sulle i. Io stavo dentro, seduto, al microfono mi è stato dato. Magari qualcuno, è giusto chiarire, può pensare che il megafono ce l'avevo dentro la valigia. Al giorno d'oggi è sempre più difficile sentire un grazie. Quindi era il minimo che io potessi fare per ringraziare i nostri tifosi. Saremmo ancora a capo di chino se io non avessi detto qualcosa.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Sbaglia la volea alta di diritto Djokovic, che pasticcio, un disastro al volo che conclude il primo set con un unico punto contro il... Che succede?
Si è ritirato?
Si è ritirato Djokovic, così.
Is there a chance that this might be your last Australian Open?
I don't know, there is a chance. Who knows? I'll just have to see how the season goes, and if I'm fit, healthy, motivated, I don't see a reason why I wouldn't come.
In rete la risposta di Ben Shelton, vince in 3 set Jannik Sinner e in finale per la terza volta di fila in uno slam sul cemento.
Fantastica partita di Sinner. Shelton ha giocato un grandissimo primo set fino al tiebreak, mettendo in gioco tutte le armi che aveva.
Oggi modalità Buffon, perché come hai parlato dei servizi a 230 km/h con Ben, non ho visto nessuno.
Sai, abbiamo già giocato un po' di volte insieme, cerco comunque di capire i momenti di dove e come serve. E anche lì allenamento, istinto, reattività, tante cose messe insieme, però oggi credo che ho risposto molto molto bene.
Novak in conferenza stampa, senza sapere chi sarebbe stato l'avversario in finale di Zverev, ha detto che supporterà Sasha. Tu cosa rispondi?
Sì, ci sta, loro sono amici, si conoscono già da molto molto tempo, non c'è nessuna cattiveria, ecco, nei miei confronti, quindi è tutto a posto.
Possiamo dire una cosa, Pierluigi Pardo? Possiamo?
Sì.
Chi se ne frega se, certo, Djokovic tifa Zverev e non Sinner domenica mattina nella finale che ci incollerà agli
proprio
schermi.
La vastità, come si diceva una volta, la vastità, sì, sì, di ciò che ce ne frega.
Sì, sì. Ma è troppo buono Jannik, perché invece io trovo grande malizia nell'endorsement che Djokovic ha fatto.
Non è troppo buono
per Zverev. No.
Non è troppo buono. Non è,
sì,
è esattamente
troppo buono.
Quello che è quello che io, te e probabilmente molti altri milioni di italiani, ma io mi ci metto per primo in questa categoria, dovremmo imparare, perché questa roba qui è autocontrollo, poi ognuno ha il proprio carattere. A me, io pure quando sento Djokovic che dice quella cosa penso male, sono malizioso, invece fuori classe anche in questo, nel non rispondere a una potenziale provocazione. Va benissimo così, la forza è questa qua, la forza è questa, è come nei momenti d'oro Molinari sul green, no? Sì. Quella famosa stagione qualche anno fa, quella capacità di autocontrollo, che è una cosa, facendo ovviamente una generalizzazione, mettendo un'etichetta un po' stereotipata, è una cosa che di solito non è nel kit comportamentale degli italiani,
sì,
anche degli
siamo
sportivi
più
italiani,
sanguinari,
nel senso che
noi
siamo più più sanguigni, più capaci magari di accenderci, di avere delle oscillazioni di rendimento, e quindi io guardo a Sinner veramente come un role model da questo punto, sì, di vista, nel senso che dovrei imparare da lui miliardi di cose. Gioca a tennis prima di tutto, ma proprio l'autocontrollo, la disciplina e queste cose qui, anche la capacità di non abboccare e non rispondere alle provocazioni, questa è una grande qualità, per cui prendere e imparare.
Io sono convinto che il nostro amico Stefano Pescosolito avrebbe spaccato una racchetta lì sui due piedi davanti all'intervistatore. Ciao Stefano.
Ciao, ma secondo me è questo che fa impazzire gli avversari, questo autocontrollo.
Capito.
E gli altri
non c'è vendetta più, più perfetta.
Senti, tutto facile oggi, no? Insomma, cioè, c'è stato quel primo set in cui Sinner ha dovuto annullare due set point, e che a un certo punto sembrava andare dalla parte di Shelton, poi da quel tie break in poi si è capito che era un allenamento, no?
Sì, no, non è stato facile, perché il primo set insomma è stato vicinissimo a vincerlo Shelton, e non credo sarebbe stata una partita diversa, probabilmente si sarebbe allungata e Yannick sarebbe stato sempre favorito sicuramente, però lui le rende facili, ecco, dal punteggio di 7-6-7-2-6-2 sembrano tutte partite comode. Anche il secondo e il terzo ha avuto i suoi problemi, tale break da annullare, però insomma, ecco, una volta vinto il primo è cresciuto. L'impressione è che Shelton dovesse fare proprio miracoli ogni volta per vincere il punto, per stare avanti, insomma, ecco, giocare 3 su 5 di miracoli è dura, impossibile.
Sì, ha avuto anche Yannick quel saltello lì che ha fatto a metà del terzo set, poi ha spiegato un po' di crampi. Qui in redazione tutti erano a guardare la partita, c'è stato perché oramai siamo tutti lì a leggere, no? Qualunque.
Bellissimo.
Però stiamo tranquilli, no, Stefano? Sì.
Sì. No, beh, l'impressione è che ci sia sempre qualcosa che non va, però diciamo che ravviva un po' la situazione, perché era totale controllo.
Ma noi ne facciamo anche a meno, perché abbiamo perso un paio d'anni di vita, dai, diciamo.
Però lui ha giocato anche meglio da lì, poi ha annellato una serie di
ma questo lo sapeva solo lui in quel momento lì. Tutti abbiamo detto: com'è possibile che una partita praticamente vinta debba di nuovo diventare una specie di calvario?
Io faccio outing,
sì,
e vi dico che so di sbagliare, cioè provo emozione, provo ovviamente tifo, ma non provo mai paura, cioè
beato,
non so
te,
come dirti,
beato te.
Non ho mai, lo so, è una cosa che mi fa Sinner e che è completamente nuova, al di là del fatto che insomma in generale nella mia vita sono poco tifoso per
natura.
Mi dà proprio un'idea in questo momento, poi arriveranno come sempre nella vita di qualsiasi sportivo i momenti meno facili, mi dà in questo momento un'idea di invincibilità, ecco. La paura ce la posso aver avuta, adesso l'altra notte non l'ho vista durante il malore, l'ho saputo dopo, devo essere onesto. Ecco, di fronte a quelle situazioni lì,
se penso
a Wimbledon, ho saputo la mattina presto, o se penso a Wimbledon l'anno scorso, ecco, quelle situazioni lì, perché indubbiamente sono delle fragilità che lui, sono delle piccole spie che si accendono ogni tanto, e indubbiamente Sinner non è esente da queste spie, ma dal punto di vista strettamente tecnico, del controllo del match, della partita, tutte le volte che mi capita di vederlo, non lo so, ho proprio una sensazione di superiorità, di sicurezza che secondo me però è abbastanza oggettiva.
È tutto talmente perfetto che noi profani che guardiamo da fuori, la verità è che non ti fidi, sei sempre lì a capire dove salterà fuori prima o poi la magagna che non sta saltando fuori, e tutto ciò è meraviglioso.
Te la faccio come domanda, e se la magagna non ci fosse?
No, io sarei il più felice di tutti, però è come quando ti sta succedendo una cosa meravigliosa, nel retropensiero c'è sempre di dire: beh, ma prima o poi ci avrà un difetto tutta questa situazione. Senti Stefano, Zverev, avversario difficilissimo, io credo sia la miglior finale possibile in questo inizio di 2025, non solo perché Sinner è il numero uno e Zverev è il numero due.
No, ecco, la magagna può essere Zverev, perché è pericoloso, è insidioso, nei precedenti è uno dei pochi a essere avanti con Yannick, forse anche Alcaraz è avanti negli scontri diretti, però insomma, ecco, è un giocatore, lo scorso anno se non sbaglio a Cincinnati è stata l'ultima partita 7-6 al terzo, vinta da Yannick, nei 3 su 5 c'è stata la famosa sconfitta a New York, però detto questo è la miglior finale, forse migliore potrebbe essere anche quella con Djokovic se fosse stato bene fisicamente, però è la miglior finale perché Zverev è alla ricerca del famoso primo slam, ha un'altra opportunità, sta giocando bene e per la prima volta arriva senza aver speso tanto nelle due settimane, perché in passato sempre un 5-7, un passaggio a vuoto, qualcosa, insomma, partite lunghe ne aveva giocate, invece qui ha perso un set con Paul e tutto sommato ha speso poco, quindi è una partita dura perché ha il gioco per mettere in difficoltà Jannik. È chiaro che Zverev deve fare un partitone, però sarà una partita dura, ben diversa da quelle che abbiamo visto nel cammino fino alla finale.
Senti, se avesse vinto il primo set Djokovic sarebbe andato avanti oggi?
Beh, sì, si avrebbe provato, però non credo che avrei, cioè, uno strappo non puoi giocare anche un set, non so come abbia fatto, però non credo che avrebbe finito, insomma, ecco, se è veramente uno strappo come ha detto, come è stato scritto, però avrebbe provato sicuramente a giocare il secondo, a vedere come andava. Avesse perso il primo o secondo set, credo che, insomma, avrebbe fatto come è successo, si sarebbe ritirato.
Sì. Sì, il che secondo me in Spagna dovrebbe acuire qualche rimpianto, no? Per come Alcaraz si è consegnato l'altro giorno tatticamente.
È vero. Sì, infatti, ecco, quello sorprende perché non te l'aspetti, un ragazzo giovane, altalenante, talentuoso, tutto quanto, però ecco, nella gestione del match è ben lontano da un Sinner, da un Djokovic, dai migliori.
Ciao Stefano, grazie.
Grazie a voi.
Ciao, Stefano Pescosolido, e adesso voltiamo sul calcio.
Io ho percepito pure che Atalanta-Napoli non è una partita normale, Napoli-Verona non è una partita normale, Napoli-Roma non è una partita, cioè io sto percependo che comunque, non dico che dobbiamo lottare contro tutti, però per tante cose non è che ci sia proprio una partita in particolare. Detto questo, noi dobbiamo considerare ogni partita la partita. Racchiude il fatto di continuare a mettere fieno in cascina la Juventus, è un osso duro, quest'anno nessuno è riuscito a sconfiggere la Juventus. Squadre imbattibili non esistono, prima o poi devi perdere.
Ma tra Juve e Napoli, come valore assoluto, come valore delle rose, come valore di tutto, ci sono 13 punti in campionato?
La realtà è che oggi loro stanno davanti. La realtà è quella che oggi il Napoli sta davanti meritatamente, e questa è la realtà.
Allora, questi Conte ieri e Thiago Motta mezz'oretta fa, alla vigilia dell'altro grande evento del sabato sportivo, domani, perché domani mattina ci sono anche Bolelli e Vavassori a Melbourne che giocano la finale del torneo di doppio agli Australian Open, poi ci sono tutta una serie di cose, però alle 18 spicca Napoli-Juve, Pierre, che credo sia una partita un po' particolare dal punto di vista psicologico, sai? Perché è la prima partita dopo Bergamo, che è stato il momento in cui anche Conte, i napoletani e il Napoli hanno dovuto smetterla di far finta che la questione scudetto non li riguardasse, no? Almeno dal punto di vista della comunicazione. Da domani si gioca così, cioè la capolista che corre.
Allora, innanzitutto e comincio ad averne fatti parecchi, sottolineo la mia felicità e la mia fortuna di essere umano, di aver fatto tante delle cronache di Juve-Napoli, Napoli-Juve. È sempre una partita speciale perché a Napoli, un po' come a Firenze, il derby non c'è, perché sono due grandi città di calcio con una sola squadra, e il derby è quello con la Juve, cioè la partita più sentita in assoluto dell'anno è quella con la Juve, e quindi questo è fortissimo sia quando si gioca a Torino, ma direi soprattutto quando si gioca a Napoli o a Firenze. Quindi questo è il primo elemento che rende Napoli-Juve interessante e bellissima anche quando non conta niente. Figuriamoci stavolta c'è una serie di intrecci che sono clamorosi. C'è Conte che affronta la squadra, una squadra la quale comunque ha giocato per 13 anni, che poi ha allenato, che insomma, voglio dire, è un pezzo della sua vita. A me, tra l'altro,
oramai ci ha fatto l'abitudine, però.
Sì, ci ha fatto l'abitudine, certo. Però a me è piaciuto moltissimo, tornando a un girone fa, le dichiarazioni di. Mi erano molto piaciute le dichiarazioni di Conte nei confronti del suo passato e della Juve, no? Quindi. Lui aveva rifiutato, insomma, l'idea di dover abdicare o di dover cancellare qualcosa, ovviamente l'aveva detto però con grande forza, con grande efficacia.
Stiamo parlando di civiltà, cioè l'idea che uno non debba rinnegare ogni volta tutto se stesso per far piacere a quelli nuovi, sai come la pensiamo, no, Pier?
ci mancherebbe altro, non ricordo le parole esatte, però insomma era stato particolarmente efficace nel far capire che ovviamente la Juve è un pezzo della sua vita e non potrebbe essere altrimenti, ma che al tempo stesso ovviamente da grande professionista qual è, la sua più grande goduria adesso è batterla in campo per, e fare il bene del Napoli. Questa cosa poi ovviamente ha trovato dei riscontri oggettivi, perché Napoli sta facendo una stagione di altissimo livello e quindi c'è questo elemento in più. La Juve
sì, ma c'ha qualche pressione particolare in più domani o no? Secondo me la partita di Bergamo è stato uno spartiacque.
Ma sì, la pressione ce
l'ha a livello di pressione.
Ma la pressione ce l'ha soltanto chi lotta per degli obiettivi importanti. È chiaro che Napoli adesso è dopo Bergamo, l'asticella si alza sempre, però voglio dire, non penso che sia disabituato a questo tipo di situazione o di pressione. Penso che ci sia la difficoltà oggettiva di affrontare una squadra che non ha mai perso in campionato.
Sì, che è un osso durissimo. Aspetta, che voglio coinvolgere anche Walter Novellino. Ciao Walter, buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
C'ha qualche pressione in più da domani il Napoli o no?
Beh, ovvio che ce l'ha, è normale che è una squadra che ci ha fatto vedere quello che ha contro l'Atalanta. È normale che punta a far bene, punta a vincere il campionato. E la partita domani con la Juventus è importantissima. Anche se devo dire che la Juventus non la capisco un po' così, lascia fuori una punta come Vlahovic. Insomma, ho un po' fatica a lasciare fuori un attaccante che sì, sta facendo un po' fatica un po' tutti, mi sembra, non soltanto lui. È chiaro che il Napoli affronterà una partita importante per il Napoli, è fondamentale, non è ancora neanche fondamentale. Però ti dà quella possibilità in più di andare più avanti nei punti, insomma, ecco.
Sì, a proposito di Vlahovic, negli ultimi minuti in conferenza stampa Thiago Motta non ha chiarito se domani partirà Vlahovic, se domani partirà Kolumuani. Ha detto che è pronto, è stato preso perché è molto forte. Ha detto anche che può fare Pier Lala, Kolumuani.
Sì, infatti se mette Kolumuani parte titolare domani.
Sì, ma al posto di Vlahovic non a fare l'ala, così a naso.
Probabilmente, al posto di Vlahovic in un 4-3-3. Sì, sì, ma insomma, ragazzi, il film
che rappresenta la bocciatura definitiva di Vlahovic. Rappresenterebbe.
Lo so, adesso vediamo. Fra 26 ore, 27 ore lo sapremo. Ma insomma, quello che dice Walter, io lo capisco. Nel senso che, francamente, in tante situazioni, allora, che Vlahovic non sia magari l'attaccante dei sogni di Thiago Motta, io lo posso capire, posso anche essere d'accordo su alcuni elementi, però che in certe situazioni, soprattutto per le peculiarità della Juventus, che è una squadra che non ha mai problemi, appunto non va mai sotto sul piano, non viene mai sopraffatta dagli avversari, palleggia molto e va spesso molto, ci gira molto attorno, no? Alle situazioni, senza riuscire a chiuderle, la verticalità di Vlahovic mi sembra una risorsa,
Walter?
Con tutti i suoi limiti e le sue aree di miglioramento che ci sono,
non verticalizza mai, gioca sempre in orizzontale, si fa fatica a far gol in questa maniera, perché la Juventus fa un grandissimo possesso di palla in orizzontale, ma a me mi hanno insegnato sempre che per arrivare bisogna arrivare prima sulla porta, verticalizzare. Questo la Juventus fa fatica, secondo me. Io credo che Vlahovic è un attaccante che non è nelle simpatie di Thiago Motta, però è sempre un attaccante di un certo valore, insomma, ecco.
Sì, ma se un allenatore, poi vediamo domani che scelte farà Thiago Motta, ma se un allenatore arriva a mettere sullo stesso piano uno che lavora con lui da 6-7 mesi e uno che lavora con lui da 4-5 giorni, Walter, io credo che il messaggio sia molto più ampio di possesso totale del progetto, no? Tanto da poter mettere in discussione Vlahovic con tutto quello che rappresenta.
Ma sto progetto, che progetto è ancora? Io ho 15 punti dalla prima, 13 se mi sbaglio, dalla prima classifica. La Juventus è una squadra che noi abbiamo criticato tantissimo, Allegri, abbiamo tantissimo criticato per non gioco, ma finora onestamente io non ho visto sto grande gioco, ecco. Mi perdoni la franchezza, ecco.
Pier?
No, vabbè, lo facciamo tutti, viene fuori ciclicamente. Ogni giorno viene fuori questo discorso. No, io credo che ci sia, almeno in me, io la sento dal punto di vista psicologico questa cosa, ve la dico con assoluta tranquillità, e vi assicuro che mi sta simpatica Allegri, ma mi piace pure Tiago Motta, cioè non è che c'ho simpatie
personali. Ma noi lo possiamo dire serenamente, proprio perché a differenza di altri siamo liberi di testa su questa cosa, quindi
siamo liberi di testa. Io sono libero di testa, Walter. però credo che così, siccome c'è stata nei confronti di Allegri, diciamo, c'è stato un tiro al piccione clamoroso, io faccio outing e l'ho già detto in radio, cioè a me questa roba mi ha dato proprio fastidio dal punto di vista umano, perché tu puoi discutere l'allenatore e potevi anche cambiare allenatore e probabilmente era anche la cosa giusta da fare, e io non dico che Allegri sia il migliore allenatore del globo terracqueo,
dopo 5 anni, più 3 si può fare qualsiasi cosa,
che si creasse una condizione in cui sembrava veramente Belzebù è assurdo per il suo passato che è importante, ma anche per il suo presente, per quello che ha fatto l'anno scorso, perché la stagione l'anno scorso la Juve è stata molto buona, e qui praticamente ogni due giorni succede questo discorso, arrivo al momento in cui pronuncio la frase, in cui l'anno scorso, quando Allegri parlava di quarto posto, veniva considerato come uno che frenava e che aveva obiettivi poco ambiziosi, e quest'anno la Juve spera di arrivare quarta, per me ci arriva, se non arriva quarta arriva quinta e vale uguale, perché avremo 5 squadre, quindi l'obiettivo lo centrerà e migliorerà, e forse qualche segnale si è anche visto. Però ecco, insomma, questo è abbastanza oggettivo, così come è oggettivo che la Juve, che l'anno scorso, questo periodo dell'anno, era resta a testa con l'Inter, ha preso due giocatori, diciamo la verità, completamente inutili, e nel giro di 12 mesi ha legittimamente, perché poi decidi che c'hai l'allenatore che ti piace, ci credi, e gli dai tutte le risorse che vuole, ha speso 200 milioni. Ma questa è fredda cronaca, senza simpatie o senza antipatie, partendo dal presupposto che Allegri si poteva ovviamente mandar via, che esistono i cicli della vita, che tutto passa.
Sì, è il modo che ha fatto la differenza. Walter, che si gioca domani secondo te Tiago Motta e la Juve Napoli?
È tantissimo, perché onestamente è una partita importante per la Juventus, per Tiago Motta, perché onestamente si parlava, no, io non ho visto ancora un cambio di passo, non ho visto ancora niente secondo il mio punto di vista. Il Napoli invece ha cambiato totalmente, Antonio ha dato la possibilità di Anguissa, gli inserimenti di Anguissa, un Anguissa così non ho mai visto, McTominay lo stesso, Neres Iden, un giocatore che nell'uno contro uno si salta l'uomo, Politano Iden che fa la doppia fase. Qui ecco, c'entra l'allenatore. L'allenatore ha inciso tantissimo secondo il mio punto di vista. Si dice che l'allenatore conta solo il 20%, secondo me conta molto, ma molto di più.
Sì, nel caso di Conte conta sempre molto di più. È un allenatore che sposta tanto. Ho un'ultima domanda da farti, ma la Juve di Bruges ti ha soddisfatto o deluso? No. Perché il dibattito è aperto, c'è anche chi dice che comunque alla fine lì andava per prendere un punto e sigillare i playoff, e quindi va bene così.
Io avevo un allenatore che si chiamava Lito, noi eravamo in campo per vincere le partite, non per esattamente. Io non ho visto una grande Juve con Bruce. Gli basta il pareggio, ha fatto bene per il pareggio, ma la Juventus deve andare poi tenere fuori una punta, tanto per tenerla fuori e farla entrare negli ultimi 10 minuti, insomma, non è simpatico, non è molto simpatico.
Sì, poi vediamo domani, dai, vi devo salutare perché c'è la borsa. Grazie Walter, alla prossima.
Ciao.
Grazie a Walter Novellino. Stai lì, Pier, la borsa, poi torniamo e approfondiamo un po' le romane che ieri sera abbiamo visto in Europa League.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Io vorrei veramente che non passasse, no, per normale il percorso che stanno facendo questi ragazzi, quindi veramente io sono orgoglioso di loro, anche magari nei momenti di difficoltà numerica come abbiamo avuto oggi, e come però la squadra, ecco, veramente c'è ancora tanta strada, però insomma so di contare su degli uomini, su un gruppo che ha fame, che ha voglia di migliorarsi, come del resto io e il mio staff.
È un gol con una modalità purtroppo per la Roma già vista tante volte, soprattutto in trasferta.
Siamo fatti così, siamo fatti male. Evidentemente non siamo furbi, intelligenti, scaltri e facciamo degli errori veramente incredibili. Vedi che sì, hai fatto, ma non hai fatto nulla. Questo dispiace perché la prestazione c'è stata, ma poi, ecco, che cosa hai raccolto? Niente. E loro con il minimo sforzo si portano a casa i 3 punti.
Facciamo un approfondimento sulle due romane viste ieri sera in Europa League. Angelo Mangiante, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
C'è anche per Luigi Pardo. Oh, ovviamente la notizia è la Roma. Io non so, Angelo, se condividi in quel siamo fatti così, siamo fatti male. Io non dico che c'è quasi una dichiarazione di resa di Ranieri, ma c'è un po' la fotografia di questa stagione che nessuno riesce a raddrizzare veramente fino in fondo.
Se non è una pietra tombale è sicuramente una sentenza, cioè un'ammissione di un DNA che non è quello di una squadra vincente. Questo è poco ma sicuro, no? Perché le problematiche della Roma finora erano state, almeno negli ultimi 4 anni durante la proprietà di Friedkin, bene, benissimo in Europa, almeno sempre in semifinale negli ultimi 4 anni, male in campionato, dove era stata fatta una collezione di sesti e settimi posti. Quest'anno la situazione è precipitata perché male in campionato, male in Europa, cioè i numeri ci dicono che la Roma al momento ha preso 10 punti in Europa League dalla Lazio, 12 punti in campionato sempre dalla Lazio.
Sì, che non è una differenza tra le due squadre. No, così stiamo sul filo di quello che abbiamo sentito anche prima. Chiedevano a Thiago Motta, ma tra Napoli e Juve ci sono 13 punti? Lui è girato un po' intorno per non rispondere, però se rifacciamo, no, Pier, la domanda, tra Roma e Lazio ci sono tutti i punti che ha elencato Angelo, divisi tra Europa e campionato, fai fatica a crederci, no?
No, non ci sono tutti questi punti. La Lazio secondo me è più forte di quello che secondo me viene percepito complessivamente, ha fatto delle mosse azzeccatissime. La Roma si è mossa malissimo, questa è la verità, e poi ha commesso 2 errori clamorosi negli ultimi 12 mesi e 10 giorni, 8 giorni, che sono stati prima mandar via Mourinho e poi mandar via De Rossi. Sono state 2 cose, secondo me. La prima è stata l'origine del problema, perché insomma, ecco, parliamo di coppe europee, sappiamo come Mourinho impostava le partite a livello internazionale. Poi anche lì si poteva cambiare, ma era giusto farlo secondo me a fine stagione. E se sceglievi, e ci poteva stare, tra l'altro domani Daniele presenterà questo progetto bello comunque di rapporto col territorio, con la sua Ostia,
una cosa
che deve essere sottolineata, perché insomma, così vista da fuori mi sembra un gesto di una persona che rimane molto legata al suo territorio, alla sua gente, quindi è una cosa molto positiva. De Rossi pure è un prospetto interessantissimo, una volta che decidi di andare con lui, che tra virgolette lo usi come parafulmine, perché questo è successo, perché era l'unico che poteva arrivare, e poi a quel punto gli rinnovi il contratto, poi non si capisce perché lo mandi via. Ranieri adesso sta facendo quello che sa fare da uomo intelligente, navigato, di grande buonsenso, però alcuni limiti strutturali della squadra ci sono. Il mercato di quest'estate è stato assurdo, perché il vero paradosso è che è stato pure un mercato costoso. Comunque, detto questo, la vita va avanti. Il fatto che ci sia un signore come Ranieri lì
è l'unica garanzia, no?
Costruire il futuro, credo, diciamo, sia una buona garanzia.
Lo diciamo, ecco, dal giorno in cui è arrivato. No, però mi faccio raccontare da Angelo Mangiante, che ieri per Sky ha vissuto a bordo campo e quindi a fianco a Ranieri la serata in casa della Zed Alkmaar, perché è vero che è la garanzia migliore per il futuro. Però c'è da fuori un po' la sensazione che anche lui stia facendo fatica. Io non so ieri come l'abbia vissuta questa serata negativa, surreale.
L'ha vissuta male, nel senso come un'enorme delusione anche personale, perché ha tirato fuori dalle sabbie mobili questi giocatori. Ci ha preso una squadra che stava lottando veramente per le parti basse della classifica, ha ridato credibilità, dignità, cioè comunque ha vinto il derby. Ha ritirato i presupposti anche dopo una tregua iniziale per far ritornare l'entusiasmo, no? In una piazza che vive di calcio 24 ore su 24. E poi, però, ieri c'erano più di 1000 tifosi che sono stati sotto la pioggia tutte quelle ore. E poi, quando lui vede il gol che prende ieri, no? Io, appunto, la mia domanda è perché è sempre la stessa modalità: è un mix di blackout mentale e posizionamento male di calciatori che pure hanno esperienza, cioè Ndk passeggiava. Hummels è arrivato in ritardo, non hanno chiuso gli altri, era già accaduto a Bologna, quindi manca quell'applicazione mentale, attenzione, atteggiamento, e questo sta deludendo tantissimo Ranieri è chiaro che adesso lui, questo suo viaggio adesso, ultimo viaggio da allenatore, sarà propedeutico poi alle scelte, no, che farà da dirigente. Certo, ne terrà conto, perché qualche giocatore,
anche se non ho capito esattamente la comunicazione su questa cosa, perché ogni tanto Ranieri dà anche dei messaggi che sono un po', diciamo, in controtendenza rispetto al futuro, o no, Angelo? Non a caso continuano a chiederglielo, non a caso continuano a chiederglielo, evidentemente, perché ogni volta esce una risposta un po', un po' da interpretare.
Gli piace un po' anche lui giocare, un po' sul futuro, però è quello che arriva da parte proprio, diciamo, della proprietà, che loro hanno deciso, l'hanno messo su comunicato. A fine stagione prenderanno un nuovo allenatore e avrà questo ruolo importante che mancava, no? Di uomo di calcio, di dirigente senior, che farà sarà l'interfaccia di fatto tra la proprietà e il nuovo allenatore, quello che mancava, no? Nella Roma da sempre.
Abbiamo due minuti per chiudere. Sensazioni chiedo ad entrambi, Pier e Angelo, perché giovedì la Roma deve guardarsi alle spalle, no? Quando sfiderà l'Eintracht Francoforte all'Olimpico. Sensazioni?
L'Olimpico ultimamente è stato un fortino, c'è anche questo, no? Nel atteggiamento un po' bipolare della squadra c'è anche questo, quindi questo potrebbe essere incoraggiante. La squadra fa enorme fatica fuori casa, ma che in casa invece ha accettato una serie importante di vittorie, quindi questo è un punto di partenza. E la partita è difficile perché l'Eintracht è una buona squadra e perché la Roma non è in questo momento una squadra della quale ti puoi fidare al 100%, alterna buone prestazioni e altre sicuramente meno positive. È un rischio, ragazzi, è figlio di una stagione che è cominciata malissimo in Europa e che dove poi io penso che sia una squadra, sia una bella mina vagante, cioè attenzione, se passa il turno poi è una squadra che può complicare i piani di tante altre.
Si può scrivere una storia tutta diversa. Ciao Pier, è stato un piacere. Ciao. Per chiudere, Angelo, tra l'altro se andasse fuori clamorosamente la Roma sarebbe un danno in generale anche per il calcio italiano, anche per il ranking e la corsa al famoso quinto posto in Champions League.
Vabbè, adesso siamo secondi, però serve la Roma ancora dentro, serve anche per Montengaggi, che è il terzo barra quarto della Serie A, cioè la Roma ha giocatori che può tenere con questo Montengaggi se comunque rimani in Europa, non dico in Champions League ma in Europa League, a livelli in cui poi vai avanti, perché poi hai 8 milioni netti di Bala, 6 milioni netti Pellegrini, 4 milioni netti Cristante e Paredes, e quindi sarebbe un danno economico ingente. Aggiungo però il fortino dell'Olimpico. La Roma ha vinto le ultime 6 partite di fila, Mourinho diceva sempre questa è una squadra che all'Olimpico ha un'altra faccia, poi va fuori, lui diceva enfatizzando alla Mourinho, vedo poi in trasferta 3 o 4 giocatori sempre col pannolone, momento della verità, penso che questa frase di Mourinho possa essere abbinata anche a questa Roma, nel senso che poi all'Olimpico dovremmo vedere la faccia migliore, anche perché c'è il tutto esaurito, ci sarà il tutto esaurito, e questa può essere una spinta fondamentale.
Sì, quella in casa della Zed è la 18ª partita di fila fuori casa che la Roma non vince, tanto per capirci. Ciao Angelo, grazie, ti seguiamo su Sky Sport. Ciao.
Un abbraccio, ciao Giovanni.
Ciao, grazie ad Angelo Mangiante. Allora, ci fermiamo e poi, dopo il traffico, andiamo negli States da Carlo Genta con Endurance Race.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Buongiorno a tutti. Il meteo a Daytona non è esattamente quello che vi immaginate della Florida in questi giorni, è molto più vicino a quello che abbiamo lasciato giù dall'aereo a Milano. In ogni caso non siamo qui per farvi le previsioni del tempo di Daytona, quanto per raccontarvi una corsa monumento, quella che storicamente e tradizionalmente apre la stagione del motorsport, cioè la 24 ore di Daytona. È un luogo ed è una corsa che racconta mille storie tecniche, ma non solo. Ogni anno è un'edizione che macina dei record. Sono qualche volta più interessanti anche le storie che stanno dentro e dietro questa corsa, una delle quali ve l'abbiamo già accennata, fa effetto leggere i nomi che stanno scritti sul montante di una Ferrari blu, la numero 47 di CTR Racing. Equipaggio di quattro piloti, ci sono tre nomi. C'è quello di Antonio Fuoco, che è probabilmente il pilota più veloce che potete trovare oggi nel mondo dell'endurance. C'è uno stesso nome, La Corte, uno con la R e l'altro con la N, Roberto e Nicola, papà e figlio, che corrono insieme. L'altro nome è uno leggendario nella storia anche personale di tutti gli appassionati di motori, è quello di Patrese. Non è Riccardo in questo caso, ma Lorenzo. Per parlare con Lorenzo e con Nico, rispettivamente 19-17 anni, avremo molti anni di tempo, pertanto ho convocato i senior. Riccardo Patrese, ciao.
Ciao, anche in Mattusa puoi dire, visto Riccardo. Però dai, sì, siamo qua, io sono molto contento di vivere questa esperienza da tifoso del team Cetilar, e grazie a Roberto che ha dato questa opportunità a Lorenzo di correre qui in Ferrari, che anche questa è una bella novità per la famiglia Patrese, esatto. Perché personalmente non sono mai riuscito a correre con una Ferrari, quindi adesso sono molto orgoglioso che ci riesca Lorenzo.
Si fa un certo effetto vedere un Patrese che mette quel casco che era il tuo, quello bianco con le bande blu, e che si infila su una macchina col cavallino. Ci sono voluti quanti anni?
Beh, io potevo arrivarci attorno al 79, per cui quanti anni sono? Più di 40, 45, 46.
Ciao Roberto.
Ciao Carlo.
Tu hai sempre creduto, ce l'hai raccontato molte volte, dato che parliamo tutte le settimane, credi nei piloti giovani. Nicola ha 17 anni, è la prima volta che corre con queste macchine, quest'anno correrà in Formula 3. Lorenzo è già un pilota con esperienza di endurance, solo che qui si corre all'università, perché qui c'è un livello competitivo di valori, di macchine, di piloti elevatissimo.
Allora sì, Lorenzo ha fatto due anni di esperienza in GT, è un ragazzo, però un ragazzino di 19 anni che in questi giorni, come ho detto a Riccardo, sta stupendo il sottoscritto, ma anche tutti quelli che gli sono intorno. La maturità di Lorenzo va a far comprendere bene perché è così veloce in pista. Quello che dico sempre io, è vero che il talento è importante, ma il pilota ha sempre più bisogno di metodo, preparazione e focalizzazione. E Lorenzo è bravo perché c'è numeri, e poi perché ha una capacità di analisi che veramente ha sorpreso tutti, una maturità veramente eccellente, e quindi è qua per un gran merito suo personale, e quindi è una bella opportunità per Lorenzo per farsi vedere in un contesto importante dove si può veramente insomma esprimere al massimo.
Roberto, ma riesci onestamente a mantenere freddezza e lucidità di fronte a una situazione emotiva come questa? Questa è una domanda personale.
Ma sì, no, onestamente sì. Sì, sto guidando con gli altri tre compagni di squadra, e no, quando io mi mettono il sedile dentro in macchina e chiudo le cinture, cioè sono io.
Riccardo, prima parlavamo un po' e dicevamo che, non per fare i nostalgici o i sentimentali a tutti i costi, però in queste gare, nell'endurance, riesci ancora un po' a trovare il senso forse più profondo del motorsport. Si corre in modo un po' brutale, onestamente, però siamo un po' lontani dal mondo plastificato che adesso vediamo in altri posti.
Diciamo che questo mondo è rimasto abbastanza simile a 40 anni fa, nel senso che le corse si corrono molto genuinamente, contatti ce ne sono e quindi anche divertimento per gli spettatori. Abbiamo visto addirittura qua in qualifica una situazione paradossale, sembrava che fossero in gara in qualifica, per dire, no, cioè, c'è molta genuinità nel modo di esprimersi. Anche l'ambiente è rimasto molto umano, nel senso che anche i tifosi possono venire qui, vedere le macchine, toccare i piloti. È bello, c'è un'atmosfera credo molto calda, diciamo, cosa che invece negli altri, cioè in Formula 1, parliamo della Formula 1, sì, è diventato tutto un pochino più asettico.
Hai corso e vinto tanto in endurance, con che spirito correvi queste gare?
Allora, lo correvo con uno spirito assolutamente di determinazione, ma soprattutto mi piaceva, perché correre in endurance è un po' diverso che correre in formula. Endurance vuol dire creare anche un gruppo molto coeso dove tutti remano dalla stessa parte, quindi si crea un'atmosfera che si vive bene all'interno della squadra. Magari in Formula 1, quando c'hai anche un compagno di squadra competitivo, lo guardi male, cioè se puoi, cosa che è successo anche con me, con i miei compagni di squadra, gli nascondi qualcosa per trarne del vantaggio, quindi non c'è mai proprio una limpidità nel modo di atteggiarsi. Qua invece tu sai che i tuoi compagni di squadra devono portare con te la macchina, possibilmente la vittoria, e quindi tutto quello che puoi dare ai tuoi compagni o loro a te per cercare di arrivare al risultato finale è molto limpido. Mi hai chiesto personalmente, io la vivevo proprio perché quando facevo parte sia in Formula 1 che nel caso della Lancia in Endurance, un'esperienza di squadra, mi mettevo a disposizione al 101% per il risultato finale, per la squadra per cui correvo, quindi avevo molto orgoglio e cercavo di ottenere il meglio per il team.
Ecco, un'ultima cosa e guardiamo all'Italia, perché l'Italia in questi giorni sta impazzendo, c'è la febbre di Lewis Hamilton. Ecco, si va su un vecchio fuori classe, ormai quarantenne, ma che sta conquistando chiunque.
Se la mettiamo dal punto di vista comunicazione e marketing, devo dire che ha superato ogni immaginazione, anche la mia. La foto che lui ha scattato davanti alla casa di Enzo Ferrari è diventata la foto simbolo in termini di numeri nel mondo del motorsport. Ma io non credo che poi Hamilton vada a spasso, assolutamente. Lui sicuramente il fatto di guidare ora una Ferrari, un obiettivo, il fatto di essere lì, però poi a un certo punto c'è la sua figura che conta, non la Ferrari e basta. Lui deve proteggere la sua prestazione, la sua immagine dal punto di vista sportivo, quindi sarà veramente molto molto interessante, molto avvincente i primi confronti cronometrati, quelli seri, cioè le qualifiche, con Leclerc, no? Io credo che non andrà a spasso.
The Legend, Riccardo Patrese, per chiudere.
Andare a spasso, per dire che va a spasso uno che nell'ultima stagione ha vinto due Gran Premi, insomma, proprio a spasso non c'è mai andato. Credo che per un campione come lui sia molto importante la macchina. Se c'ha una macchina che gli fa vedere, intravedere la possibilità di vincere e di diventare campione del mondo, lui vuol diventare l'ottavo. Però per l'ottava volta campione del mondo. È un pilota che ci tiene molto ai record, ce ne ha già abbastanza perché più di 100 Gran Premi, 7 mondiali, ma l'ottavo ci tiene particolarmente. Se poi lo può ottenere con la Ferrari, per lui sarebbe l'apoteosi, ed è per quello che penso abbia puntato di arrivare lì. Quindi io credo che sarà molto competitivo, però ci sarà da vedere col suo compagno di squadra come la mettiamo, perché non credo che Leclerc starà lì a guardare. Però come sempre è stato, una grande competitività di due piloti nella stessa squadra porta anche ad alzare il livello della squadra, per cui io credo che sia stata un'operazione buona mediaticamente, senz'altro, come ha detto Roberto, ma anche da un punto di vista sportivo molto molto azzeccata.
Allora adesso aspettiamo e vedremo. Intanto restituisco la linea allo studio, ricordando Eccoci. Che da questa stagione chi ci ascolta in podcast, quindi chi ascolta il podcast di Endurance Race, troverà alla fine un regalo, cioè ogni volta una grande storia curata da Jonathan Ferroni.
Eccoci Carlo, grazie. Allora ci fermiamo qui. Io ricordo gli appuntamenti del fine settimana: domani alle 11 in campo con Pardo, domenica alle 17 in diretta fino alle 19 tutti convocati weekend, con la finale di Yannick Sinner in mattinata contro Alexander Zverev, con il post Napoli-Juventus e con tutto il resto. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Carlo Salvatore in regia. Ci sentiamo domenica in diretta alle 17.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però?
Saluti!